In architettura, la bifora è una finestra divisa in due luci uguali da un elemento centrale verticale, spesso una colonnina. Se ci affacciamo indifferentemente ad una delle due, il panorama che si apre al nostro sguardo sostanzialmente non cambia, ma l'inquadratura ritaglia sul paesaggio una differente prospettiva, in quanto implica necessariamente il lieve spostamento del nostro punto di vista. Ho voluto intitolare Bifore un ciclo di mie composizioni, intendendo definirle come inquadrature poetiche del medesimo scorcio, spostando appena di un poco il focus dello sguardo. Sono costituite, in altre parole, da due impressioni liriche, composte anche in tempi e occasioni diverse, che condividono le suggestioni dello stesso paesaggio emotivo. Fanno riferimento a fatti che magari ad un veloce colpo d'occhio non sembrerebbero essere interrelati, ma che in realtà celano le trame di una riflessione che nel tempo è andata arricchendosi di nuovo sentire e in una suggestione lontana ha scoperto la sua radice. Nella bifora 27esima, intitolata Sacro Quotidiano, scrivevo i due frammenti che vi vado a leggere. Voti. Nelle pieghe recondite dei giorni stipo preghiere di felicità, a precipizio è il tempo. Ci sono io, non dartene pensiero. Di mattino. Consacro a memoria l'aria che respiro e impasto il pane, germine e primordio, romanzo della terra. Avevo intenzione di legare a nodo stretto il prendersi cura dell'altro con il gesto quotidiano e millenario di impastare il pane, germine, seme primo, che ha nutrito l'uomo, ha scritto e ne scrive la storia, sacro rito del giorno che sta per avere inizio. Ciò che per le generazioni che ci hanno preceduto costituiva un comportamento domestico abituale e che per alcuni di noi ha significato un ritorno alle origini quando, in occasione delle vacanze, si andava a far visita ai nonni e ci si stabiliva per qualche tempo da loro. Quando si arrivava a Tricarico all'alba, dopo aver viaggiato per l'intera notte, mi ricordo la fetta fragrante di pane e roccolo che mia nonna Carmela mi porgeva, tentando sempre di accompagnarla con della marmellata o quant'altro, salumi, formaggio, verdure sott'olio. Faticavo a rifiutare le sue offerte, ma il fatto era che volevo sprofondare nel profumo di quel pane che lei tagliava, appoggiandolo al petto. La crosta croccante, scalfita dalla lama, opponeva una tenue resistenza e cedeva, con un leggero crepitio, come di legna sul fuoco. O almeno questa era l'immagine che mi suscitava. Il coltello avanzava nel corpo spesso ed elastico della mollica e la fetta conservava un profilo leggermente concavo, pronto ad accogliere. Il pane nudo, con quella caratteristica nota appena percettibilmente acida del lievito madre e l'odore di cose che maturano nel tempo lento. L'anno scorso, nel periodo della chiusura imposta dall'emergenza sanitaria della diffusione del virus SARS-CoV-19, il lievito di birra era diventato un articolo rarissimo, un bene primario da mercato nero, introvabile negli scaffali dei supermercati. Dopo circa un mese di vana caccia, Mac si presentò a casa con quello che definì immediatamente un laterizio, date le dimensioni cui decisamente non ero abituata. 500 grammi di lievito di birra composti in un solido mattone che venne debitamente e religiosamente porzionato e conservato nel reparto freezer. La presenza di quell'inopinata abbondanza, che temevo si deteriorasse, mi aprì una prospettiva sino a quel momento mai percorsa: panificare. Sorrise la mia coscienza, perché a casa mia il pane è sacro e anche quello secco, in una sorta di metempsicosi pitagorica, si è sempre inventato con successo nuovi ruoli da protagonista nella preparazione delle più disparate vivande, dolci e salate. Amo impastare i panini con l'uvetta che mi ricordano il filone che la mia adorata Anna nel suo forno a Voghera vendeva a fette. In occasione delle festività natalizie accompagno le portate con pani a foggia di abete, addobbato o di stella, per non tacere del pane azimo, caro a nonna Carmela. Ma il rito che semina ogni altro rivale si guadagna l'alloro familiare. È la pizza del fine settimana. Ci si rinuncia malvolentieri e solo per comprovate cause di forza maggiore. Impasto con la punta delle dita. Esercito soltanto la minima pressione necessaria. Non è concepibile mortificare, schiacciare con il robusto vigore della mano rinchiusa in un pugno la pasta che noi lavoriamo per ottenerne l'esito diametralmente opposto, la lievitazione. Quando vivevamo a Pavia, trascorrevamo la domenica pomeriggio a casa dello zio Pasquale, fratello minore di mio padre, e di sua moglie, la zia Gina, che io amai nello stesso istante in cui la conobbi, a Tricarico, giovane, sorridente, vivace ed affettuosa fidanzata in visita alla famiglia del futuro marito. La sera insisteva perché ci fermassimo a cena. Papà preferiva tornare a casa, non fare tardi. L'indomani sarebbe ricominciata la settimana con i consueti impegni di studio e di lavoro. E io in silenzio pregavo perché si lasciasse convincere e acconsentisse. Zia Gina preparava i panzerotti fritti con il pomodoro e la mozzarella. Si muoveva veloce in cucina e in ogni suo gesto chiacchierava l'allegria e la gioia di stare insieme. Io cantavo le canzoni dei Beatles a Titti e Giuseppe, i miei cuginetti. Mia mamma scherzava con la zia, facevano le sceme, come dicevano loro. E mio padre stava seduto in salotto con suo fratello. Ogni cosa al suo posto, nell'aria che incominciava a inspessirsi dell'odore di fritto e delle nostre risate. Il sabato mattina sistemo la spianatoia di legno sul tavolo. Miscelo le farine, il sale, verso l'acqua tiepida e lavoro l'impasto che spenderà un'intera giornata per crescere, per ritrovarci ancora una volta, insieme.